nelle nostre interviste desideriamo farvi conoscere i 10 comandamenti. Chi ci aiuta a capirli è il missionario Ewald Frank. All'inizio del nostro incontro può darci come sono sorti i 10 comandamenti e cosa significano questi comandamenti per noi? Egregi signore e signori, vorrei rispondere brevemente a questa domanda. Nella Sacra Scrittura abbiamo tutto ciò che ci è stato lasciato da Dio, anche la descrizione di come sono sorti i 10 comandamenti. In Esodo, nel capitolo 19, leggiamo dal versetto 17. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio. Essi fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. È semplicemente meraviglioso sapere che non sono stati gli uomini a parlare o a scrivere qualcosa che sarebbe stato frutto della loro immaginazione, ma che c'erano dei testimoni oculari e auricolari. Quando Dio, il Signore, scese personalmente in mezzo al fuoco sul monte Sinai per dare i 10 comandamenti. Il primo comandamento è credi in un unico Dio. Come spiegate questo? Nella Sacra Scrittura c'è una chiara risposta in merito. In Esodo, nel capitolo 20, dal versetto 1 sta scritto: Dio parlò tutte queste parole e disse: Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Una enunciazione proprio qua chiara che fece Dio il Signore stesso. Israele è legato a questo comandamento per sempre e in eterno. Nessun ebreo ha il diritto di trasgredire il primo comandamento. È semplicemente il comandamento supremo. Ascolta Israele, l'Eterno, l'Iddio nostro è l'unico Eterno. Gli altri popoli possono credere a tanti dei. Il popolo Israele e i veri credenti d'infra ogni popolo e lingua e nazione possono credere solo ad un unico Dio, il creatore del cielo e della terra. Troviamo la conferma di queste parole in Deuteronomio nel capitolo 5 e anche nel Nuovo Testamento in Marco capitolo 12, versetto 30 a 32, dove il Signore ripete le parole: Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Non è una richiesta troppo dura per le persone credere a un solo e unico Dio? È semplicemente così. Le persone che possono credere a questo unico Dio hanno trovato grazia agli occhi suoi, hanno ricevuto una relazione personale con lui. Dio non è così come le persone se lo rappresentano. Dio è così come egli si presenta a noi. In fondo, è più facile credere che non credere a Dio, perché Egli è il creatore, l'intero creato rende testimonianza di Lui. Chiunque crede all'unico e vero Dio può rendere un vero culto a Lui. Chi crede a più dei cade nell'idolatria. Noi che crediamo nella Sacra Scrittura, che crediamo in Dio, il Signore, abbiamo il compito di adorare il nostro Dio in spirito e verità, nel nome di Gesù Cristo, il Signore. Ci sono i credenti e gli increduli. Come vede Dio gli increduli? Ci sono sempre stati credenti e increduli. La parola di Dio viene annunciata a tutte le persone, così come l'Evangelo di Gesù Cristo, il Signore. In Romani, capitolo 10, la Sacra Scrittura dice che la fede viene dalla predicazione e la predicazione dalla parola di Dio. Quando dunque viene predicata la parola di Dio, le persone hanno la possibilità di credere o di non credere, di accettare o di rifiutare. Prima di tutto, tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio. Egli chiama tutti, Egli parla a tutti, ma non tutti gli danno retta, non tutti li ubbidiscono. Per questo motivo, il seguente appello può essere indirizzato a ogni cittadino e a ogni cittadina. Beato colui che può credere a Dio con tutto il cuore e per convinzione e che può accettare la parola di Dio quale verità. Che il Dio fedele possa benedirci noi tutti ed essere con voi tutti. Il secondo comandamento è non farti scultura di Dio, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Può spiegare questo comandamento dal suo punto di vista? Desidero rispondere molto volentieri, però non voglio esprimere la mia opinione, ma quel che la Sacra Scrittura dice su questo tema, se si tratta di Dio, della parola di Dio e di temi biblici, non importa quel che io o qualcun altro voglia dire in merito, bensì a questo proposito, cosa dice Dio nella sua parola? Prima di tutto dobbiamo capire che i comandamenti sono un ordine divino di capitale importanza. Se qui, nel secondo comandamento, le parole del Signore sono state dette, non farti né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, sono procedute dalla bocca di Dio e il Signore Dio pensa con tutta serietà quel che Egli ha detto. Dio si rivela in diversi modi, però non dobbiamo mai fare alcuna scultura di Dio, perché Dio nella sua essenza è spirito e riempie tutta l'universo. Sulla base di questo comandamento mi viene in mente che non è in fondo non è giusto che le persone venerano statue o immagini, è così. Ciò che fanno le persone è una cosa, quel che Dio esige è però tutt'altra cosa. È proprio evidente che le persone non tengono conto della parola di Dio, hanno trasgredito i suoi comandamenti e hanno fatto quel che Egli ha espressamente vietato nella sua parola. In risposta a questa domanda vorrei leggere il quinto versetto di Esodo capitolo 20. Non ti prostrare davanti a loro e non le servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Dunque, chi fa delle immagini, delle statue, non importa se presentano Dio, Cristo, i santi, chi si prostra davanti, le rende omaggio o perfino le adora, trasgredisce il secondo comandamento commettendo un'abominazione davanti a Dio e dovrà renderne conto. Cosa dice riguardo alla fondazione, all'edificazione di chiese? Questa domanda è molto importante, eppure la risposta: cosa c'è che non va con le chiese? Anche in questo abbiamo la Sacra Scrittura come nostro assoluto. In Matteo 16:16 fino a 18 il Signore disse: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Ora sappiamo che ci sono così tante chiese e confessioni religiose. In tutto abbiamo attualmente oltre 324 diverse chiese protestanti, alle quali bisogna aggiungere la Chiesa Cattolica Romana e tante altre. La domanda risulta da sé: siamo disposti a ritornare a Dio e alla sua parola e a discernere tra una Chiesa che è stata chiamata all'esistenza da uomini e nella quale avvengono delle cose che non sono bibliche e tra la Chiesa vera di Gesù Cristo che è fondata sulla parola di Dio? Esodo 25:6 dice: punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza, alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso verità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e amano i miei comandamenti. Lei come spiegherebbe questo? Insomma, Dio stesso risponde nella sua parola a coloro che trasgrediscono il secondo comandamento. È detto chiaramente quel che non deve essere fatto, è anche detto quel che sarà fatto a coloro che odiano Dio. L'odio verso Dio consiste nel fatto che non si tiene affatto conto dei suoi comandamenti e che non si fa quel che ha detto. Si agisce invece contro la sua volontà, facendo quel che ha vietato. Per questo motivo Dio punirà fino alla terza e alla quarta generazione il peccato di coloro che si rendono colpevoli verso il comandamento, che lo trasgrediscono elevando figure, immagini e statue a cui rendono omaggio. Invece, nel versetto 6 sta scritto che Dio userà benità fino alla millesima generazione, verso coloro che lo amano, che considerano santi i suoi comandamenti e che fanno in obbedienza quel che ha detto. Se le persone sapessero quanto è importante osservare i comandamenti di Dio e non soltanto parlarne, leggerebbero ancora una volta la Sacra Scrittura per sapere quel che Dio ha veramente detto. Quanti cristiani, cosiddetti cristiani, anche nei nostri giorni, parlano dei comandamenti di Dio e non pensano affatto di leggere quel che sta scritto in questi comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore tuo Dio in vano, perché il Signore non riterrà innocenti chi pronuncia il suo nome in vano. Come possiamo intendere questo comandamento? È una domanda molto importante. Abbiamo a che fare non solo con i comandamenti del Signore, ma anche con Lui stesso. Egli si è rivelato, ha reso noto il suo consiglio e anche il nome suo santo. Il nome del Signore, che è santo, non deve essere usato o pronunciato in vano. Riguardo a questo, vorrei leggere in Esodo, nel capitolo 6, i versetti 2 e 3. Dio parlò a Mosè e gli disse: io sono il Signore. Io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come l'Iddio onnipotente, ma non fu conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Nelle nostre Bibbie, dove sta scritto Dio il Signore, in ebraico c'è la parola Elohim Yahweh. Questo è il nome del patto di Dio nell'Antico Testamento. Tutti coloro che parlavano con Dio dovevano rivolgersi a Lui con e in questo nome. Ma questo nome non doveva mai essere usato se non nel modo giusto verso Dio il Signore. Per questo motivo sta scritto: non usare il nome dell'Eterno, che è l'Iddio tuo, in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Per dirlo in poche parole, il nome di Dio, il Signore, deve essere usato soltanto in relazione con Lui stesso. Sta scritto proprio in Esodo 20:24: in qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e io ti benedirò. Ha promesso che al terzo comandamento sarebbe ritornato al problema della fondazione, dell'edificazione di chiese. Penso che sia giunto il momento di parlarne. La domanda è naturalmente molto difficile. Anche qui dobbiamo ritornare all'origine e dire che il Signore ha una sola vera comunità, chiesa, e non molte chiese. Egli edifica la sua propria chiesa, la sua assemblea in mezzo a tutte le altre chiese. Mi riesce difficile prendere posizione e fare osservazione su ciò che fanno tutte le chiese. In verità, il mio compito è piuttosto di predicare la parola di Dio e chiedere al Signore di benedire la sua parola in ognuno. In ogni caso, il nome del Signore è stato spesso usato o pronunciato in vano. Si pensa alle molte guerre, a tutto ciò che avvenne sulla terra nel nome del cristianesimo. Si diceva che il cristianesimo agiva nel nome di Dio. Se si pensa a questo, allora va detto che le chiese hanno realmente fallito. Esse non sono state coscienti che la vera chiesa, l'assemblea del Signore, non è di questo mondo, ma che il regno di Dio è un tutt'altro regno rispetto ai regni della terra. Le chiese hanno usato il nome del Signore in vano e lo fanno purtroppo ancora oggi. Ecco la ragione di questa affermazione. Il nome del Signore deve essere usato solo per lo scopo divino, come sta scritto nella parola di Dio. Non deve mai essere usato per una chiesa o per altri scopi. Posso intendere il terzo comandamento nel senso che l'uomo dovrebbe soprattutto confidare in se stesso? Fin dove l'uomo possa contare su se stesso è difficile da giudicare. Se si tratta di Dio e della parola di Dio, in ogni caso è in Lui che dovremmo confidare e non in noi stessi. Il nostro giudizio potrebbe essere sbagliato. Per questo motivo sta scritto: beato l'uomo che confida nel Signore, beato colui che può credere a Lui di cuore. Riassumando, vorrei dire ancora quanto segue riguardo a questo. Nella sua parola, Dio ci ha realmente rivelato il suo piano e il suo nome. Già nel Salmo 22, versetto 22, sta scritto: io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. E in Isaia, nel capitolo 9, nel versetto 5 e 6, troviamo il significato del nome del Signore. Eppure in Matteo, capitolo 1, viene rivelato il nome di patto del Signore nel Nuovo Testamento. E in questo nome preghiamo, in questo nome predichiamo, in questo nome battezziamo. Tutto ciò che avviene nel Regno di Dio avviene nel nome che ci è stato dato per la nostra salvezza. In ebraico è Yeshua, che significa Yahweh salva. Nella nostra lingua abbiamo ripreso la forma greca, però il significato originale rimane per sempre. Non c'è altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale possono essere redenti, tranne il prezioso nome del Signore Gesù Cristo. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fai tutto il tuo lavoro, ma il settimo giorno è giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Perché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Signor Frank, cosa ci viene detto tramite questo comandamento? Dobbiamo frequentare le funzioni religiose domenicali o dobbiamo intendere la santificazione del giorno del riposo quale qualcosa di più di un giorno di riposo, come tempo necessario per meditare? Il giorno del riposo chiamato sabato è stato ordinato in particolare al popolo Israele come giorno commemorativo, perché Dio ha creato il cielo, il mondo in sei giorni e il settimo giorno si riposò. C'è una differenza tra il testo biblico e quello del catechismo della Chiesa. Il primo parla del comandamento del sabato come giorno di riposo. Il secondo dice: ricordati di santificare le feste. Ci possono essere molte feste, ma solo un giorno della settimana è stato ordinato da Dio come sabato, come giorno del riposo. La domenica è il ricordo del primo giorno della settimana, cioè della risurrezione di Gesù Cristo, nostro Signore. Di venerdì egli fu crocifisso, il sabato, giorno del sabato ebraico, il suo corpo giaceva nella tomba. La mattina di domenica egli risuscitò. Non è necessaria la Chiesa, neanche una funzione religiosa per santificare il giorno o un giorno particolare. La santificazione avviene quando delle persone trascorrono un tempo di silenzio in meditazione con la lettura della Bibbia e la preghiera al cospetto di Dio. Dobbiamo osservare il riposo come gli ebrei. Cosa possiamo fare per non disubbidire a Dio? I lavori domestici, per esempio, sono da considerare come un disturbo del riposo di sabato o no? Gli ebrei erano obbligati a riposarsi il sabato dal loro lavoro, come Dio si riposò il settimo giorno come il compimento della creazione. Pensiamo alla redenzione compiuta. Per quel che concerne il lavoro, solo quel che è veramente necessario dovrebbe essere fatto. Ma si tratta soprattutto del riposo interiore, della pace nell'anima e della comunione che possiamo avere con Dio. I cristiani primitivi tenevano le loro riunioni il primo giorno della settimana in ricordo della risurrezione di Gesù Cristo. Anche il Signore Gesù e gli apostoli hanno predicato agli ebrei il giorno di sabato. Il sabato era un'ombra di quel che ci è stato realmente dato da Dio in Gesù Cristo, cioè il riposo e la pace con Dio. Così ci viene proprio chiaramente detto in Ebrei capitolo 4 dal versetto 8 a 10. In ogni caso, i lavori domestici non disturbano la pace interiore dell'anima che portiamo sempre in noi. Perché il nostro giorno di riposo è la domenica e non il giorno di sabato, come gli ebrei? Nel Nuovo Testamento non c'è alcun comandamento che dica di osservare un particolare giorno di riposo. Nel 321 della nostra cronologia, l'imperatore Costantino introdusse come giorno di festa stabilito, come giorno di riposo, giorno festivo, la domenica. Ciò non sarebbe stato tanto terribile se Costantino non avesse costretto per legge gli ebrei a rinnegare il sabato e a osservare la domenica. La parola domenica proviene dal paganesimo e significa la festa del giorno del Dio Sole. Il popolo di Israele doveva osservare il sabato. Così sta scritto in Esodo, capitolo 31, dal versetto 12 a 17 e in altri passi dell'Antico Testamento. Secondo il libro del profeta Isaia, capitolo 66, e quello di Ezechiele, capitolo 44, il sabato sarà di nuovo osservato durante il regno millenario di Cristo sulla terra. Questo regno sarà esercitato da Gerusalemme, perché Gerusalemme sarà di nuovo il punto centrale della terra. Nel periodo dei mille anni, il sabato sarà di nuovo festeggiato. C'è nel Nuovo Testamento un'indicazione riguardo il primo e il settimo giorno. In Levitico, capitolo 23, ci viene indicato l'ultimo giorno della settimana, cioè sabato, come il giorno di riposo. Eppure il significato del primo giorno della settimana. Vi troviamo la descrizione delle feste che avevano già un significato che adombrava quel che sarebbe stato all'umanità, dato all'umanità nel Nuovo Testamento tramite la salvezza di Dio in Cristo. Già in tutto l'Antico Testamento è adombrata la storia della salvezza, anche il sabato come giorno di riposo di Dio. Forse va detto qui che, secondo Pietro, capitolo 3, versetto 8, e Salmo 90, versetto 4, per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. L'ultimo giorno sarà il settimo millennio in cui Cristo avrà la signoria con i suoi sopra tutta la terra. Potremmo leggere ancora Esodo 20, dove sta scritto: poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Nota bene, il sabato è un preciso comandamento di Dio in relazione con Israele, tramite il quale Dio ha confermato il suo patto con loro. Il quinto comandamento dice: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Signore Frank, per quanto riguarda questo commento, si tratta del rapporto tra genitori e figlio, o si specchiano anche qui il diritto e doveri dei genitori verso i figli? Il comandamento onora tuo padre e tua madre è effettivamente collegato con una grande promessa di benedizione. Si tratta del rapporto dei figli verso i genitori e anche del rapporto dei genitori verso i figli. Entrambi hanno dei diritti e anche dei doveri. Ciò ci viene chiaramente mostrato in molti passi della Bibbia e anche tramite esempi. In Efesini, nel capitolo 6, dal versetto 1 a 4, veniamo chiaramente informati in merito. Nel primo versetto viene messa in risalto l'ubbidienza dei figli verso i genitori con l'osservazione perché in questo consiste l'ordine divino. Dio ha posto nell'intera creazione un ordine. Così pure nel matrimonio e nella famiglia. Nel versetto 4 sta scritto che i genitori non debbano provocare ad ira i loro figli, cioè non debbano dominarli in modo oppressivo, ma educarli con amore e in modo ragionevole nel timore del Signore. Dio è il creatore dell'intero universo, però ha posto la famiglia sotto una protezione molto speciale e così ha instaurato un rapporto armonioso tra genitori e figli. Il fondamento perciò costituisce il comandamento che per amore i figli devono rispettare i genitori, onorarli e essere loro ubbidienti. Quali doveri hanno i genitori verso i loro figli? È così che i diritti e i doveri dei genitori verso i figli e dei figli verso i genitori non possono essere separati gli uni dagli altri. In Colossesi capitolo 3 ci viene mostrata l'intera famiglia costituente una unità. Ci viene detto in un attimo: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Poi viene il passo per i figli. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. E adesso vengono interpellati i padri, cioè i genitori, e viene detto loro: non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. In realtà, nella seconda metà di questo secolo abbiamo visto un grande cambiamento. La famiglia non è più quella che era una volta. Una volta i figli rimanevano in casa finché fondavano un proprio nucleo familiare. Oggi invece i giovani e le giovani lasciano la casa paterna e si rendono indipendenti. Credo e spero aver risposto alla sua domanda. Vogliamo ricordarci ancora una volta dell'intero quinto comandamento: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà. Come possiamo comprendere la relazione tra la longevità e l'onore verso i genitori? Dal contesto risulta che la diretta benedizione di Dio riposa sulla vita terrena dei figli che, secondo il comandamento del Signore, portano rispetto e onore ai genitori con ubbidienza. Viviamo tuttavia in un tempo in cui la parola di Dio e anche i comandamenti non vengono più osservati. In generale, nelle scuole viene programmata e anche raccomandata l'educazione anti-autoritaria, cosicché la condizione biblica, come Dio aveva stabilito e voluto nel principio, non esiste più nel modo in cui dovrebbe essere realmente. In Efesini capitolo 6, versetti 2 e 3, viene dato l'ordine. E qui leggiamo: onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Qui troviamo la parola promessa. Questa promessa è la felicità e la longevità dei figli sulla terra. Secondo la parola di Dio, onorano padre e madre. Coloro che la rispettano e agiscono di conseguenza sperimentano quel che Dio ha detto e promesso in questo comandamento e vengono protetti da danni e avranno una lunga e benedetta vita sulla terra. Raggiungeranno precisamente l'età biblica e non moriranno di morte precoce. Quali doveri abbiano verso il nostro prossimo, la nostra famiglia, i nostri vicini di casa e coloro che qui lavoriamo? Si tratta del prossimo. Il prossimo è sempre colui con cui abbiamo in qualche modo a che fare. Può essere un vicino di casa, un amico, possono essere degli estranei o persone con cui lavoriamo. Il prossimo è sempre colui con cui abbiamo a che fare proprio in quel momento, verso il quale abbiamo ovviamente dei doveri. Il Signore ne ha parlato nel sermone sul monte in Matteo, nel capitolo 7, dal versetto 12. Egli mise in risalto le seguenti parole: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Le cose che desideriamo che gli uomini ci facciano, che ci aspettiamo da loro che dovrebbero farci, dobbiamo o possiamo farle anche a loro. In inglese, questo versetto di Matteo 7, 12 viene chiamato la regola d'oro di vita. Dovremmo trattare gli uni gli altri come vorremmo che gli altri trattassero noi, non uccidere. Signor Frank, questo comandamento concerne solo omicidi e altri atti di violenza che finiscono con la morte, o si può trasgredire questo comandamento anche quando una persona ganneggia il suo prossimo con le parole? È un'ottima domanda. L'omicidio cominciò direttamente all'inizio della storia dell'umanità con Caino e Abele. Ci sono veramente entrambi, la morte corporale e quella spirituale. C'è l'omicidio corporale e l'omicidio verbale come tramite la calunnia e la diffamazione. Tutte e due vengono commesse per odio e gelosia. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Alla domanda quale è il primo, cioè il più grande e il più importante comandamento, il Signore rispose in Marco capitolo 12. Il primo comandamento è: ama dunque il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Per secondo viene il comandamento: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è alcun comandamento più grande di questi due. Si può veramente danneggiare il prossimo con le parole? Sì, lo si può uccidere verbalmente con le calunnie e le guerre. L'Antico Testamento le considera giuste, il Nuovo Testamento non dice nulla in merito. Ciò non è proprio esatto. Dio non può dire non uccidere e poi considerare giuste le guerre. Le guerre fanno parte dei giudizi che vengono sopra l'umanità perché essa ha voltato le spalle a Dio e si è così sottomessa alla signoria del diavolo. In Matteo capitolo 24, in Marco capitolo 13 e in Luca capitolo 21 le guerre vengono associate a terremoti, carestie, catastrofi di ogni specie che vengono sull'umanità, appunto perché l'umanità si è allontanata da Dio mettendosi sotto la signoria, il dominio di Satana. Cosa dice Dio circa il suicidio? A questa domanda è molto semplice a rispondere. L'uomo non si è dato da se stesso la vita e non ha quindi il diritto di togliersi la vita. Dio solo dispone della vita e della morte, del nostro entrare in questo mondo e del nostro uscire da questo mondo. Solo Dio conosce tutti i particolari. Se per esempio se qualcuno si suicida, vuol dire che nella sua vita è accaduto qualcosa che altri non capiranno mai. Sicuramente ogni suicidio avviene per disperazione. Il suicidio più conosciuto che avvenne sulla terra è quello di Giuda per la disperazione di aver tradito Gesù Cristo. Questo significa che non dobbiamo mettere a rischio la nostra vita, per esempio, guidando troppo veloce o prendendo droghe o con il consumo esagerato di bevande alcoliche o ancora esagerando nel lavoro. Sì, tutto ciò deve essere preso in considerazione. Tramite la nostra propria vita possiamo mettere gli altri in pericolo e così essere colpevoli della morte di qualcuno. Una vita può terminare molto rapidamente. Lo dimostrano i numerosi morti sulle strade. Credo che nessuno abbia il diritto di mettere a rischio la propria vita e quella degli altri per negligenza. Ciò può avvenire andando a velocità eccessiva con la macchina, tramite la droga o sopravvalutando le proprie capacità. Però sicuramente possiamo dire che nessuno vorrebbe commettere intenzionalmente simili cose. Anche in questo tempo si può dire che nessuno si uccide intenzionalmente con il troppo lavoro, terminando prematuramente la sua vita. Ancora una domanda su cui si discute molto. Qual è la vostra posizione sulla pena di morte? La pena di morte è qualcosa di terribile. Già quanto pensiamo alla morte ci attraversa un profondo sentimento che non possiamo spiegare. Per quanto io sappia, la pena di morte viene applicata soltanto a coloro che hanno ucciso altri. Dio stesso può pronunciare il giudizio in merito. Non commettere adulterio. Signor Frank, quanto stretto è il senso di queste parole? Cosa abbiamo da intendere con questo comandamento? Per esempio, anche parlare in modo sgarbato o scandaloso sull'amore fisico? L'adulterio può essere commesso solo in due modi: nella pratica dell'atto e se qualcuno desidera la moglie dell'altro nel suo cuore. In questo modo commette adulterio e si rende colpevole davanti a Dio. Nel Deuteronomio 22, nel versetto 22, noi leggiamo: quanto si troverà un uomo coricato con una donna sposata, tutti e due moriranno. L'uomo che si è coricato con la donna è la donna. Così toglierai via il male di mezzo ad Israele. E nel sermone sul monte, in Matteo 5, versetto 28, leggiamo: ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Dio ha posto il matrimonio sotto una protezione speciale. Si parla di contratto di matrimonio. Il matrimonio fu la prima istituzione ordinata dal Creatore. Il parlare in modo scandaloso sull'amore fisico non è ancora un adulterio consumato, però spesso conduce a quell'atto. Un adulterio viene consumato, come già ho detto, dal punto di vista biblico in due modi. Prima, fisicamente, se un uomo entra in relazione con la moglie di un altro e compie l'atto. Secondo, se un uomo guarda la moglie di un altro per desiderare la moglie. Signor Frank, se guardiamo nel passato, possiamo anche spiegare questo comandamento così, non andare dietro a dei estranei. Come esempio, la Bibbia parla di Israele riferendosi al rapporto di un uomo con una donna. Ogni volta che Israele ha servito altri dei, ha così commesso adulterio. Se ne parla nel libro del profeta Elia, Geremia e del profeta Osea. Per Israele, commettere adulterio era sempre infrangere il patto con l'unico vero Dio e consisteva nel fatto che si erano voltati ad altri dei. Nel senso di questo comandamento possiamo considerare anche i rapporti sessuali prematrimoniali. No, queste tre domande diverse. Avere rapporti sessuali prima del matrimonio non è adulterio. Si tratta di un rapporto prematrimoniale. L'adulterio è relativo alle persone sposate. Solo un matrimonio compiuto può essere infranto. Come pastore di anime vorrei aggiungere questo. La verginità di una giovane è il sommo bene che può portare nel matrimonio. Nessun avere, nessun oro o argento hanno lo stesso valore. Suo marito le ne sarà grato per tutta la vita. Avere rapporti sessuali in un matrimonio che non è stato concluso in chiesa non è adulterio. Il matrimonio civile, come lo conosciamo oggi, che viene concluso davanti all'ufficio di Stato civile, è vecchio più o meno 200 anni. Una volta il matrimonio, cioè la conclusione di un matrimonio, era una faccenda di famiglia. I genitori delle due parti si mettevano d'accordo e così i due giovani avevano concluso il matrimonio insieme. Il matrimonio religioso non ha nulla a che fare con Dio. Se due persone, un uomo e una donna che sono sposate solo civilmente, senza avere un matrimonio religioso, vivono insieme, non è adulterio. La soddisfazione delle esigenze fisiche nel matrimonio dovrebbe essere legato solo al concepimento? No, certamente no. Nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 7, l'Apostolo ne ha parlato chiaramente dicendo che se qualcuno non riesce a stare da solo perché non è destinato a rimanere single, ma sente di essere fatto per l'unione, allora che si sposi. Nel versetto 3 l'Apostolo Paolo esprime molto chiaramente quel che concerne la comunione tra uomo e donna, cioè il rapporto coniugale. Qui sta scritto: il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. Quel che la Chiesa dice in merito non è quel che Dio ha detto riguardo a questo tema. Io sostengo il punto di vista divino. È peccato guardare un film pornografico o lei è del parere che il sesso abbia oggi una giusta importanza nella vita delle persone o no? quel che lei ha appena menzionato non è adulterio, però la fantasia peccaminosa può essere l'occasione perché vengono nutriti i pensieri e si arriva alla pratica dell'atto. Per questo bisogna essere cauti e stare attenti che i pensieri non vengano così cibati in una fantasia senza freno che sia tramite riviste, filmini pornografici e così via, ma dovremmo costruirci una protezione e non aprire le porte dei nostri pensieri in questo modo. Per concludere questo tema, bisogna dire che l'adulterio può essere solo se c'è un atto, un matrimonio. Oggi parliamo dell'altro, l'ultimo comandamento che dice non rubare. Questo comandamento si riferisce solo al fatto che una persona ruba o al rubare di una organizzazione fatta da uomini. Il comandamento non rubare si riferisce realmente al fatto che nessuno può prendere o appropriarsi di quel che appartiene ad un'altra persona. Si ruba facendo la spesa negli alberghi dai vicini. Ciò che non si può rubare è una organizzazione o un partito politico. Da essi non possiamo neanche essere derubati. L'essere umano è stato creato con il libero arbitrio, può decidere se vuole appartenere ad una comunità religiosa oppure no. Il comandamento non rubare si riferisce realmente solo a oggetti o a quel che appartiene a qualcun altro. Lei crede che l'osservanza di questo comandamento sta in relazione con la cultura di un popolo? No, ogni uomo è uguale, qualsiasi sia la sua cultura. Perfino le persone che non sanno né leggere né scrivere hanno una coscienza, vengono ammonite, sanno benissimo che quando prendono qualcosa che non appartiene a loro c'è qualcosa che non va, perché ricevono un senso di colpa. In questo tutti i popoli e tutte le razze sono uguali. Lei pensa che nel tempo odierno questo comandamento viene infranto più spesso che nel passato? Cosa possa dire in merito al grado della pena? Viviamo realmente in un tempo in cui non soltanto si ruba, ma viviamo in un tempo in cui c'è il furto organizzato. Da noi in Germania vengono rubate 6.000 automobili in un solo anno. Ci sono dunque bande specializzate nel furto. Possano essere puniti soltanto coloro che vengono presi e il grado della pena dove essere così alto in modo da scoraggiare gli altri. La sua opinione si riferisce secondo questo comandamento, per esempio, anche al furto di idee, allo spacciare per nostri dei pensieri di altre persone? No, il comandamento scritto nella Bibbia non rubare non si riferisce a idee, ma proprio concretamente a oggetti o alla proprietà che appartiene all'altro. Però, se qualcuno sta per realizzare le sue idee e un ingegnere, per esempio, ha ultimato un progetto e qualcun altro glielo ruba, con la descrizione, allora sarebbe stato rubata non solo delle sue idee, ma anche di ciò che doveva essere il frutto delle sue idee. Nel nostro paese c'è stato un caso simile. Uno spagnolo che lavorava in America venne a lavorare presso una grande ditta in Germania. Aveva preso con sé dei documenti della ditta e li aveva dati ad un'altra. Ciò è furto. Nella ricerca si hanno delle idee. Il riprendere idee non è un furto, ma un progresso. In ogni caso, quanto la Bibbia si riferisce al rubare, intende sempre appropriarsi di qualcosa che appartiene a qualcun altro. Stiamo parlando dell'ottavo comandamento che dice non rubare. La trasgressione di questo comandamento è considerato in tutto il mondo e in qualsiasi sistema un reato. Per questo motivo lei può riassumere tutti i pensieri che stanno in collegamento con ciò. Certamente è possibile. Le cose stanno così. L'umanità ha voltato le spalle a Dio e ai suoi comandamenti. Le persone non si attengono affatto ad essi perché non credono che un giorno dovranno rendere conto di tutto ciò che avranno fatto. Non si è mai rubato così tanto, così come oggi. Come già ho detto, ci sono bande organizzate, specializzate nel furto. Se i loro componenti fossero catturati e puniti in modo esemplare, probabilmente altri verrebbero scoraggiati dal fare le stesse cose. In ogni caso, il furto sta in relazione con il fatto che le persone hanno voltato le spalle a Dio e alla parola di Dio. Per questo non prendono sul serio l'ottavo comandamento, ma pensano poter fare tutto ciò che vogliono. Non credono che Dio, nel giorno del giudizio finale, chiederà loro ragione per i loro fatti. Che a tutti quelli che ci ascoltano possa essere dato di condurre una vita nei limiti dei comandamenti, affinché la benedizione di Dio possa riposare su loro. Può rispondere ad un'altra domanda? Cosa è avvenuto perché le persone nel tempo odierno trasgrediscono in tale misura questo comandamento? È molto semplice spiegarlo. Dal tempo dell'illuminismo, la parola di Dio e anche i comandamenti vengono messi in dubbio. Gli uomini hanno lasciato il fondamento dato loro da Dio, non hanno più osservato i comandamenti perché l'autorità della parola di Dio è stata loro tolta e al loro posto sono state messe delle filosofie. Prima del tempo dell'illuminismo, il timore di Dio regnava in mezzo agli uomini. Si aveva rispetto per quel che apparteneva al prossimo. Il furto era raro perché il comandamento non rubare veniva predicato e anche osservato. Da quanto però gli uomini non credono più alla parola, ma a quel che dicono i filosofi, l'intera Sacra Scrittura è stata screditata e le persone non si sono più legate a quel che Dio disse nei comandamenti. La maggior parte non sa cosa sta scritto nei 10 comandamenti. fanno tutto quello che pare e piace a loro, tutto ciò che vogliono, senza capire che viene il giorno in cui dovranno rendere conto. Non dire falsa testimonianza contro al prossimo. Dobbiamo intendere questo comandamento nel senso che dobbiamo usare il talento oratorio per il bene, ossia non mentire, non danneggiare alcuno tramite falsa testimonianza o anche rifiutando di fare una testimonianza, anche non imbrogliare, non mentire, non ingannare e così via. Questo comandamento, non dire falsa testimonianza al tuo prossimo, concerne i singoli, ma può anche riguardare le istituzioni. Se qualcuno dice una falsa testimonianza, vuol dire che ha l'intenzione di danneggiare un altro. A questa intenzione è spesso collegata la calunnia per danneggiare realmente il prossimo. Una falsa testimonianza consiste nel fatto che qualcuno in mala fede fa una testimonianza con l'intenzione di danneggiare l'altro, sia in privato, sia davanti al tribunale. Chi non vuole testimoniare può rifiutarsi. Chi lo fa dovrebbe dire la verità ad ogni costo e non attestare il falso. Proprio per quanto riguarda questo comandamento, dobbiamo dire ancora una volta e ricordare che proprio l'istituzione che era destinata o presumava di esserlo a insegnare i 10 comandamenti, a quelli appartiene anche il 9° comandamento, non dire falsa testimonianza, nei 1000 anni del suo dominio assoluto ha attestato il falso. Su larga scala, noi tutti conosciamo i tribunali dell'Inquisizione dove uomini innocenti furono accusati e giustiziati perché erano stato attestato il falso contro di loro e perfino mandati al rogo. Ci furono milioni di persone contro le quali furono dette falsa testimonianza e precisamente nella Chiesa di Roma al tempo del suo dominio assoluto. Signor Frank, lei come descrivere il rapporto tra questo comandamento e il sistema di diritto di un Stato democratico? E così tutti i comandamenti hanno lo stesso valore. Dio voleva che conducessimo una vita buona e gradevole. Egli emanò i comandamenti affinché prosperassimo sulla terra. Qualsiasi fosse il sistema politico o religioso, che sia democrazia o dittatura, qui si tratta del fatto che nessuno aggravi la sua coscienza, ma che ognuno in tutti i tempi e in tutte le circostanze dica la verità. Chi non lo desidera che taccia. Abbiamo un proverbio che dice: il parlare è di argento, il silenzio è oro. Lei pensa che sperpare un segreto confidato, mantenere una parola data appartenga a questo comandamento? Sì, mantenere una parola data, una promessa, è necessario per non distruggere la fiducia del nostro prossimo. Conservare i segreti che ci sono stati confidati dovrebbe essere una questione di onore. Così parla e testimonia del carattere di una persona se non svela i segreti che gli sono stati confidati.
Geheimnisse mitgeteilt wurden, nicht preisgibt.
Anche se un amico diventa un nemico, dovremmo mantenere la promessa fatta in qualsiasi circostanza. Penso che in questo commandamento hanno posto anche le lettere anonime. Lei cosa pensa di simili lettere e del loro effetto? Chi desidera rimanere anonimo ha qualcosa da nascondere, nasconde qualcosa. Se qualcuno, per esempio, scrive una lettera anonima o fa una telefonata anonima, dimostra che la persona in questione ha qualcosa che vuole tenere nascosto. Se ciò che scrive o comunica fosse buono e se potesse stare dietro a quanto sta scritto o detto, non avrebbe bisogno di farlo in modo anonimo. Credo a questo punto che io debba aggiungere qualcosa, e precisamente in riferimento a Jan Hus. Nessuna persona, anche nessun uomo di Dio, poteva rimanere anonimo sia nello scrivere sia nel predicare. Tutti coloro che avevano un ministero e un compito, che avevano un messaggio da dare, dovettero presentarsi in pubblico con esso, anche a costo della propria vita. Noi sappiamo che Jan Hus fu il precursore della riforma, ma che il 6 luglio 1415 a Costanza fu bruciato sul rogo solo perché non poteva rimanere anonimo, ma si presentò al pubblico con il suo messaggio che non poteva ritrattare. Un anno dopo, il suo compagno di strada, Hieronymus, fu anche lui bruciato. Vediamo, per esempio, che coloro che avevano qualcosa da dire o da scrivere non potevano rimanere anonimi, ma gli accusatori e gli assassini sono rimasti anonimi fino ad oggi. Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo buo, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Fermiamoci per un attimo alla prima parte di questo comandamento. Potete dirci la differenza con il comandamento non commettere adulterio? Si tratta solo di sesso? Il decimo comandamento contiene molto di più gentili, signore e signori. Effettivamente, questo comandamento non si riferisce soltanto al matrimonio, all'adulterio o al sesso, ma a tutti gli ambiti della vita che sono stati espressi e citati. Per esempio, non desiderare la casa del tuo prossimo o la moglie, il suo servo o la sua serva e tutto ciò che appartiene al tuo prossimo. Credo che tutti vengano colpiti dalla verità di quanto elencato e che tutti prendranno a cuore quel che viene richiesto in questo comandamento. Senza dubbio, questo comandamento sta in relazione con la creazione di rapporti amichevoli tra le persone, con la fiducia verso gli uomini. Chi osserva questo comandamento insieme a tutti gli altri sarà in buoni rapporti con il suo prossimo e anche con i suoi conoscenti. Dio ha emanato i comandamenti affinché ci fosse un buon rapporto tra le persone e Lui e anche tra le persone stesse. Poi sta scritto anche l'istruzione non desiderare. Nel sermone sul monte il nostro Signore ha pronunciato la frase molto importante. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche a voi, a loro. Ciò vuol dire quel che noi, che non vogliamo che ci venga fatto, non dobbiamo farlo agli altri. Se continuiamo con la spiegazione di questo comandamento, devo chiedere ancora una volta la differenza a questi due commenti, non desiderare e non rubare. La differenza tra rubare e desiderare, ossia concupire, è grande. Chi ruba prende con sé quel che desidera portare con sé, benché non gli appartenga. Chi desidera o concupisce in un primo momento è stato colpo dal pensiero senza che il fatto debba necessariamente essere commesso. Ciò può riferirsi a tutti gli ambiti, come sta scritto, non concupire. Con il desiderare non si è ancora in possesso di ciò che si desidera. Soltanto dopo che il concupire è stato consumato, l'azione è conclusa. Anche l'appropriazione indebita si riferisce a questo comandamento. Sì, ciò includa anche l'appropriazione indebita. Si può approfittare dello stato di bisogno di qualcuno e fare firmare un titolo di credito o un cambiale che non è coperta e così alla scadenza determinata imposarsi dei suoi beni. Lei vede un collegamento tra la trascrizione di questo comandamento e le caratteristiche umane come prodigalità, avidità di guadagno o invidia. Sì, c'è un collegamento. Nel comandamento non desiderare, ossia non concupire, sono contenute molte cose. Include tutto. Nel concupire la proprietà di un'altra persona sopravvengono avidità e altre cose che ci conducono a concupire quel che appartiene ad un altro. Credo che in questo contesto appartenga anche quel che ha fatto la Chiesa. Ha infranto più di tutti i comandamenti che avrebbe dovuto annunciare. Nessun'altra istituzione sulla terra ha così tanto concupito, ha così tanto detto il falso, si è impossessato di ciò che non gli apparteneva come questa grande istituzione religiosa. Secondo la storiografia internazionale della Chiesa, la Chiesa cattolica romana al tempo della Riforma possedeva esattamente un terzo del territorio europeo. In un primo momento sono state perseguitate le persone di altra fede, sono state uccise, ci sono stati milioni di martiri, ha concupito la loro proprietà e se ne è impossessata. Se guardiamo nella storia, notiamo che questa istituzione che era destinata o presumeva di esserlo ad annunciare i comandamenti è quella che li ha trasgrediti tutti dal primo all'ultimo e ciò come nessuna altra istituzione sulla terra. Possiamo dire che Dio possa usare grazia verso di noi affinché non guardiamo a una tale istituzione, ma a Dio, il Signore, che ha emanato i comandamenti affinché possiamo condurre una vita a Lui gradita e potessimo essere in comunione con i nostri amici e vicini. Egregi signore e signori, cari ascoltatori e telespettatori, colgo l'occasione per ringraziarvi di cuore e desidero che la parola di Dio e tutto ciò che viene richiesto ed espresso nei comandamenti vi possa essere dato, che per la grazia di Dio possiate sperimentarne l'adempimento e così per grazia avere un buon rapporto con Dio e con gli uomini. Grazie di cuore e arrivederci.